trip, trip, Barrary, it's a long way to go. It's a long way to trip.
La Grande Guerra. Sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Le 13, 4 minuti, 9 secondi. Buongiorno da Alessandra Tarquini e benvenuti ad una nuova trasmissione che Radio 3 dedica alla Prima Guerra Mondiale. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 13.45, vi racconteremo la storia della Grande Guerra in un viaggio attraverso i sogni e le macerie che la costellarono. Sono i sogni di riscatto, di indipendenza nazionale, di espansione territoriale delle classi dirigenti, ma anche i sogni dei giovani che andarono a combattere, quelli di chi pensava che la guerra avrebbe finalmente cambiato la vita di tutti, perché avrebbe dato vita ad un nuovo mondo. Vi racconteremo le macerie di un'epoca che finì per sempre. Quattro imperi cancellati dalla cartina geopolitica dell'Europa e con loro 10 milioni di morti nella più grande carneficina che il mondo avesse visto fino ad allora. Saranno 20 puntate con ospiti italiani e stranieri per parlare di un passato che ci sembra molto meno distante di come l'abbiamo conosciuto. Ecco, questo passato ebbe inizio il 28 giugno del 1914 a Sarajevo, quando scoppiò il casus belli, l'occasione della guerra. Nei giorni scorsi l'hanno ricordato molti giornali. La guerra mondiale iniziò quel giorno nella città bosniaca, quando l'arciduca Francesco Ferdinando, che era erede al trono d'Austria, fu assassinato da Gavrilo Princip, uno studente deciso a sacrificare la propria vita per uno stato autonomo degli slavi del sud. Tra l'altro, sabato scorso Radio 3 ha trasmesso dalla Campana della Pace di Rovereto questo primo evento del Sentiero di Pace, un percorso di iniziative sulla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo letto alcune delle pagine del bel libro di Gilberto Forti a Sarajevo il 28 giugno. Oggi è di questo che di questo e di molte altre cose che vogliamo parlare con l'ospite che è qui accanto a me e che inaugura con noi questa prima puntata. Buongiorno Emilio Gentile.
Buongiorno.
Emilio Gentile è uno studioso dell'età contemporanea, è stato spesso ospite ai microfoni di Radio 3 ed è autore di moltissimi libri, ma recentemente di Due colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo, storia illustrata della Grande Guerra. Allora, Emilio Gentile, noi a scuola abbiamo studiato la Grande Guerra partendo dall'attentato di Sarajevo, 28 giugno 1914, e poi abbiamo imparato che da lì fino allo scoppiare della guerra vera e propria arrivano una serie di eventi concatenati, quasi una reazione obbligata, ma la guerra era inevitabile.
E cominciamo col dire che la Prima Guerra Mondiale non inizia il 28 giugno a Sarajevo. Aggiungiamo anche, mi permetta questa osservazione, che si è parlato di sogni, ma tutti coloro i quali agirono in quel periodo e andarono in guerra non sognavano, erano svegli. Non comincia il 28 giugno, perché casomai il 28 giugno c'è il pretesto per una terza guerra balcanica che formalmente inizia il 28 luglio, con la dichiarazione di guerra dell'impero austro-ungarico al regno di Serbia. La Grande Guerra inizia effettivamente tra il 1 e il 6 agosto. Quindi forse si è esagerato nell'attribuire tutta l'origine della Grande Guerra all'attentato di Sarajevo, in un'epoca in cui gli attentati ai governanti, che fossero re, membri delle famiglie regnanti, presidenti della Repubblica, primi ministri, erano pressoché frequenti. Ogni tanto si apriva la stagione di caccia al governante, ne rimasero vittima presidente della Repubblica Americana, presidente della Repubblica Francese, il re d'Italia, la moglie dell'imperatore Francesco Giuseppe e così via. Quindi lo stesso arciduca Francesco Ferdinando sapeva che nel destino dei governanti ci poteva essere anche l'incidente di perire per un attentato. Notizie, voci e anche segnalazioni di un possibile attentato alla sua persona durante la visita a Sarajevo il 28 giugno c'erano state, ma lui non le aveva prese in considerazione. Tant'è vero che tre giorni prima del 28 giugno lui va in forma privata con la moglie, l'arciduchessa, a Sarajevo, passeggia, fa acquisti nel bazar, dove lo seguono alcuni dei giovani che poi parteciperanno ai tentativi di attentato il 28 giugno, nulla succede, la folla si mostra cordiale e quando ritornano nella residenza presso Sarajevo vengono più volte sollecitati a riconsiderare la possibilità di rinunciare alla manifestazione del 28 giugno, ma Sofia, la moglie dell'arciduca, dice: ma perché ci hanno accolto così bene, sono stati tutti così cordiali con noi, non c'è motivo. E Francesco Ferdinando, a sua volta un cattolico reazionario ma cattolico comunque, credeva nella provvidenza divina e credeva anche che lui non voleva vivere chiuso in una campana di vetro. Quindi forse dovremmo riconsiderare, per poter effettivamente imparare qualcosa di più da quello che leggiamo nei libri di scuola, riconsiderare che il 28 giugno accade solo un attentato a Sarajevo contro l'erede al trono.
Dunque, qual è il legame fra l'attentato all'erede al trono e la guerra mondiale?
Il legame è quello che ne accennava prima lei. Passa un mese, anzi più di un mese, dall'attentato all'inizio della guerra europea, che poi, essendo l'Europa il centro del mondo, essendo l'Europa il centro degli imperi che dominavano nel mondo, diventa subito guerra mondiale, non aspetta l'ingresso degli Stati Uniti per diventare una guerra mondiale. E la ragione fondamentale è che, contrariamente anche a quello che continuamente si legge nei libri di scuola, non erano i Balcani la polveriera che fece esplodere la grande guerra. La polveriera era tutta l'Europa era una Santa Barbara a cui di volta in volta si collegavano delle lunghe o corte micce, nella prima crisi marocchina del 1906, nella seconda crisi marocchina del 1911 furono accese delle micce che avrebbero potuto far esplodere la Santa Barbara dell'Europa, che era la più forte, la più potente, la più armata dei continenti, e questo invece non è successo. La miccia di Sarajevo non sappiamo se fosse più lunga o più corta, sappiamo però che da quando la si accende, ammesso che sia stata la causa che ha fatto esplodere la polveriera d'Europa, non la polveriera dei Balcani, che era già esplosa due volte nel 12 e nel 13, e certo è che passa un mese e durante questo mese accade che nella prima settimana c'è un po' di agitazione nelle cancellerie europee, nei governi, ma dal 10-15 luglio i governanti vanno in vacanza e quindi non si pensa all'imminenza di una guerra.
Ecco, poi la guerra scoppia nell'agosto del 1914 e uno degli aspetti che forse facciamo più fatica a comprendere o che ci può sembrare più lontano è che di fatto quando scoppia la guerra riscuote il consenso di molti intellettuali e di molti artisti. Noi vi vogliamo far ascoltare le parole di un noto scrittore tedesco che era Thomas Mann.
Non avevamo creduto alla guerra. La nostra intelligenza politica non era bastata a farci riconoscere la necessità della catastrofe europea. Quali esseri morali, però, avevamo visto arrivare la calamità, direi di più, in un certo senso l'avevamo invocata. Il nostro più profondo io aveva sentito che il mondo, il nostro mondo, non poteva più proseguire così, questo mondo di pace e di costume da cancan. Un mondo atroce che ora non è più, o perlomeno non sarà più, quando l'uragano sarà passato. Non vi brulicavano parassiti dello spirito come vermi? Non fermentava e non puzzava per il decomporsi della civilizzazione? Se fosse stato solamente anarchico, privo di bussola e di fede, pieno di rapacità mercantile, avrebbe potuto continuare. Ma appunto l'abuso laido di quelle difese e di quei rimedi antibatterici che cercava di trarre da se stesso completava la sua nauseante bruttezza. Era iniziato, o meglio, si preparava un tentativo di ricomposizione di una reazione morale, una nuova volontà di condannare il condannabile, di troncare la propria simpatia con il baratro, un desiderio di dirittura, di purezza, di compostezza, stava prendendo forma. Ce n'era quindi abbastanza perché la furba ciurmaglia dichiarasse tutto ciò di ultima novità e vi si buttasse a capofitto. Come avrebbe potuto l'artista, il soldato nell'artista, non lodare Iddio per il crollo di quel mondo di pace di cui era così sazio, così nauseato? Guerra. Qual senso di purificazione, di liberazione, di immane speranza ci pervase allora? Ecco, di questo parlavano i poeti, solo di questo. Che cosa significa per loro impero, dittatura commerciale? Che cosa in realtà una vittoria? Le nostre vittorie, le vittorie della Germania, se anche ci commuovono e ci rendono insonni di felicità, non sono state mai cantate e infatti, si badi bene, ancora non c'è un inno alla vittoria. Era la guerra di per sé stessa a entusiasmare i poeti, la guerra quale calamità, quale necessità morale. Era l'inaudito, potente e passionale serrarsi della nazione nella volontà dell'estrema prova, una volontà, una radicale risolutezza, quale la storia dei popoli fino ad allora non aveva conosciuto.
Era la voce di Diego Sepe che ci accompagnerà tra l'altro nelle prossime puntate leggendo i testi letterari e i documenti che utilizzeremo nel nostro viaggio nella Grande Guerra. Emilio Gentile, che cosa ci sta dicendo Thomas Mann? Perché i poeti sono così, esprimono questo entusiasmo di fronte alla guerra?
Beh, può stupire che chi ha scritto questo inno alla guerra, questa esaltazione entusiastica della guerra per la Germania come una necessità, come un temporale benefico, sia lo scrittore che poi è passato nell'immaginario della letteratura mondiale come il deciso nemico del nazionalsocialismo e della guerra. Ma è proprio la lettura di questi brani che ci fa capire come una guerra che poteva essere evitata diventa inevitabile, e mi ricollego anche alla sua prima domanda, perché ci sono comandanti militari e quasi tutti gli intellettuali di quasi tutti i paesi europei, i quali non solo ritengono che la guerra sia necessaria nella vita dei popoli. Dopo un lungo periodo di pace, l'Europa stava vivendo nel 14 il suo più lungo periodo di pace in tutta la sua storia, fin dall'epoca dell'Impero Romano potremmo dire, si sono convinti questi intellettuali e questi comandanti che la lunga pace corrompe.
Ecco, ma cosa vedono nella guerra?
Nella guerra vedono quel grande evento di coinvolgimento collettivo in cui l'individuo perde l'egoismo e acquista il sentimento collettivo del dovere e si sacrifica per un ideale. Quindi la guerra è l'opposto di una civiltà materialistica e edonistica quale appariva la società borghese della Belle Époque. A questo si deve aggiungere che Thomas Mann ha oltre 40 anni, è già uno scrittore affermato e nonostante tutto si entusiasma come un bambino al giocattolo della guerra perché finalmente vede la giostra che fa girare i cavalieri e scoppiettare i fuciletti. Il fatto è che tutta la cultura, sono pochissimi, e il fratello Irish Mann è contro la guerra fin dall'inizio, sono pochissimi come Bertrand Russell che fin dall'inizio sono contro la guerra, come Einstein, come Romain Rolland, come il nostro italiano Benedetto Croce, e nonostante tutto, per capire questa atmosfera di accettazione etica della guerra in ogni caso, possiamo ricordare che Benedetto Croce non è un pacifista, è neutralista perché ritiene che l'Italia non sia preparata e fino al 15 continua a sostenere la neutralità dell'Italia, ma nel 1919, dopo la guerra, dopo le rovine, i massacri, tutto ciò che la guerra aveva rappresentato, ancora Croce scriverà al suo amico tedesco Fossler, col quale non aveva avuto la corrispondenza naturalmente durante la guerra. La tempesta è finita, però ricordiamoci che le guerre sono azioni divine e quando esplodono a noi singoli non resta che accettarle, combattere per il nostro paese. Questa era la mentalità che oggi, almeno in questo continente, in questa parte del continente in cui viviamo, si è completamente sradicata dopo la seconda guerra mondiale.
Ed è questo che facciamo fatica.
Facciamo fatica a comprendere come ci possa essere stata un'epoca in cui ci si entusiasmava per la guerra. Ovviamente questo non significa che tutti coloro, i 70 milioni di uomini che furono mobilitati per la grande guerra, partecipassero con questa mentalità. Ma nonostante tutto qualcosa pure pervadeva la mentalità anche dei più semplici soldati, che fosse non l'esaltazione ma quantomeno la rassegnazione a compiere un dovere.
Ecco, lei nominava Bertrand Russell. Vogliamo farvi ascoltare le parole di Bertrand Russell in una lettera al Nation di Londra del 15 agosto del 1914.
Un mese fa l'Europa era una pacifica comunità di nazioni. Se un inglese avesse ucciso un tedesco sarebbe stato impiccato. Oggi, se un inglese ammazza un tedesco o se un tedesco uccide un inglese, costui è un eroe che ha ben meritato della patria. Scorriamo avidamente i giornali per aver notizie di avvenute carneficine e ci rallegriamo quando leggiamo che dei giovani innocenti, in cieca ubbidienza agli ordini dei loro comandanti, sono stati falciati a migliaia dal fuoco delle mitragliatrici di Liegi. Chi osservò la folla londinese nelle sere che precedettero la dichiarazione di guerra, vide tutta una popolazione, fino a quel momento mite e pacifica, precipitare in pochi giorni giù per la rapida china che conduce alla barbarie primigenia e scatenarsi quasi in un attimo quell'istinto dell'odio e quella sete di sangue come argine ai quali, fu eretto nei secoli l'edificio delle società.
Bertrand Russell parla di un precipitare nella barbarie primigenia. Allora, Emilio Gentile, questo ricorso a termini come barbarie, come male, non è soltanto di un neutralista come Bertrand Russell, ma viene invocato da diversi schieramenti. Sembra quasi che la guerra sia una guerra di civiltà, una guerra del bene contro il male?
No, togliamo sembra, è una guerra di civiltà, è una guerra contro il male per coloro che la combattono con la convinzione nell'uno e dell'altro fronte che ciò che è in gioco non è semplicemente il destino di una dinastia né la necessità di punire la bellicosa Serbia che ha osato organizzare, così si pensava, da parte dell'Austria-Ungheria un attentato contro l'arciduca che poi non era simpatico neanche allo zio Francesco Giuseppe. È una guerra che immediatamente quasi, specialmente dopo le vere atrocità tedesche compiute nel Belgio in invaso all'inizio del 1914, ma ingigantito attraverso le leggende macabre della Grande Guerra, trasforma il combattimento in una crociata, trasforma i soldati in martiri. E giustamente però un vescovo cattolico fece notare che definire i caduti martiri era un po' improprio, perché i martiri cristiani, quando venivano esposti ai leoni nell'arena o venivano crocifissi, non erano armati e non erano armati per combattere e uccidere, quindi forse era esagerato, ma questi consigli del buonsenso, della saggezza, della ragionevolezza e addirittura anche della carità cristiana non furono affatto ascoltati né dai laici né dai religiosi, perché tranne il Vaticano nella persona del pontefice Benedetto XV e del clero italiano, che larghissima parte condivise l'idea della neutralità qualunque ne fossero poi le ragioni, in realtà tutte le chiese delle singole nazioni coinvolte nel conflitto, cattolici, protestanti, ortodossi di vario genere, si schierarono a favore del proprio paese in guerra, sacralizzarono la nazione, santificarono la guerra e incitarono all'odio e alla uccisione del nemico, perché paradossalmente, tranne l'Islam della Turchia, erano tutti popoli cristiani che si combattevano in nome di Dio, erano convinti che Dio combattesse con loro, e la propaganda delle cartoline di guerra ci mostra Gesù Cristo, mai come allora un povero Cristo, che era dietro tutti i soldati che si sparavano contro a farsi sparare contro, quindi da questo punto di vista. E la cultura si impegnò con manifesti. Intellettuali francesi, intellettuali tedeschi, intellettuali italiani, intellettuali si scrissero manifesti per dire che questa era la guerra in cui era in gioco la civiltà minacciata dalla barbarie. Ovviamente di volta in volta la barbarie era
da
la
una
Germania
parte
o dall'altra. E poi questo innesto del motivo religioso nella sacralizzazione della nazione fa sì che si parli molto spesso di un'apocalisse in cui è in gioco il destino finale della lotta fra il cristianesimo e l'anticristo.
Ma allora noi stiamo parlando di intellettuali, del loro ruolo, del loro contributo, di come rappresentano la guerra, e dobbiamo in realtà pensare ad una guerra che coinvolse tutti, cioè ad una guerra di massa. Che cosa significa che la guerra mondiale è stata una guerra totale?
Beh, significa che non esisteva più un margine di vita privata che poteva sottrarsi alla guerra. La guerra è totale non solo perché coinvolge tutti gli uomini atti a combattere, ma coinvolge anche tutte le donne atte a sostituire gli uomini nei posti di lavoro lasciati per andare a combattere. Le donne sono presenti al fronte come crocenossine, ci sono anche in Russia, ci sono reparti di guerre di donne che combattono. Non ce ne sono sul fronte occidentale, se non laddove le donne si mascherano da uomini pur di poter combattere. E le donne però sono schierate su tutti i fronti in cui è necessario il lavoro per sostenere la nazione in guerra. Quindi diventa totale una guerra in cui non esiste nessuno che possa dire: a me questa guerra non interessa, io voglio protestare, voglio fare un'obiezione di coscienza. Inizia in questo periodo la condanna di chi si considerava al di fuori della guerra. Bertrand Russell, che lei citava, finisce in prigione. Altri devono lasciare, come Hermann Hesse, vanno in Svizzera, come Romero Lan, vanno in Svizzera. Non si poteva nella propria patria criticare la guerra, perché in questo modo si aiutava il nemico.
Ecco, che cosa finì per sempre in questa esperienza che stiamo raccontando? Sono 53 mesi dall'agosto del 14 al novembre del 1918, 53 mesi di milioni di soldati che vivono un'esistenza quotidiana di degradazione, di orrore. Ma che cosa termina? Lei nel sottotitolo del suo libro, anzi nel titolo direi, 2 colpi di pistola, 10 milioni di morti, la fine di un mondo. Che vuol dire la fine di un mondo?
Beh, è la fine di un mondo che si era formato fra la metà del Settecento e il 1914. Era il mondo fondato sulla convinzione che l'umanità europea, nel centro del mondo, la più grande, la più vasta, la più universale delle civiltà, come si considerava la civiltà europea, fosse effettivamente avviata verso un progresso senza fine che avrebbe superato, come aveva superato le malattie fisiche, anche le malattie morali, che avrebbe sconfitto la barbarie della guerra, anche se tutti si armavano, ma si armavano per evitare la guerra. Era una umanità, quella che dominava in Europa, con una cultura che era fondata sulla ragione, sulla fede nel progresso, e nonostante quello che oggi possiamo pensare con una troppo facile sapienza del senno del poi, allora ci credevano veramente, i fatti sembravano dare loro ragione, perché mai si erano compiuti in tutta la storia millenaria dell'umanità tanti progressi come se ne compiono alla fine dell'Ottocento. Per esempio tutte le conquiste tecnologiche che permettono alla vita umana di sconfiggere le piaghe delle pestilenze che fino a quel periodo facevano le grandi carneficine. Adesso, dalla Grande Guerra, le grandi carneficine non le fanno più le pestilenze, anche se poi ci sarà la spagnola che farà più morti della Grande Guerra fra il 1918 e il 1920, ma il dato di fatto è che se all'inizio del secolo, nel 1900, ad aprile si inaugura una grande esposizione universale all'insegna della luce della ragione, oltre che della luce elettrica, e si inneggia al fatto che l'umanità ormai si è incamminata verso il superamento di tutte le sue malattie, anche morali, compresa la guerra, la carneficina che si compie tra il 1914 e il 1918 è una carneficina tecnologica, cioè è la modernità che rivela il suo carattere fondamentale ambiguo di essere contemporaneamente un'epoca di progresso ma anche di catastrofe. Da qui la mia definizione della Grande Guerra come un'apocalisse della modernità in senso etimologico, la rivelazione. Fino al 1914 la modernità viene vista come una marcia trionfale che continuamente supererà tutti i difetti dell'essere umano. Dal 1914 in poi si comincia a pensare che l'essere umano, persino il più moderno, cova in sé la potenzialità di tragedie che mai si sono verificate nella storia umana, proprio perché è l'uomo moderno più progredito, più ricco, più colto, più armato.
Quindi è una modernità ambigua, perché è una modernità anche molto violenta.
È una modernità che genera contemporaneamente il progresso per l'emancipazione, il regresso nella schiavitù, solo che questo regresso in realtà non è un tornare indietro, ma è un andare avanti in maniera sempre più accelerata, ma con sempre maggiori vittime.
Senta, professor Gentile, noi parliamo oggi di guerra mondiale, come la stiamo ricordando in questi giorni? Glielo chiedo perché prima accennavamo alla nostra difficoltà di comprendere gli intellettuali, il loro entusiasmo di fronte alla guerra. Allora mi chiedo e le chiedo, ma abbiamo un problema nel ricordare la prima guerra mondiale? Abbiamo un problema nel nostro rapporto con questa guerra, che è molto diversa dalla seconda guerra mondiale? Forse per la seconda guerra mondiale abbiamo più chiaro chi sono i buoni e i cattivi, è per questo che facciamo più fatica a ricordare la prima guerra mondiale?
Ma io penso che quando si comincia a ragionare sulle guerre da un punto di vista strettamente storico non ci sono buoni e cattivi, ci sono responsabili, altrimenti rischiamo di rientrare poi nella categoria dei combattenti piuttosto che in quella di coloro i quali giudicano come si sono svolte le guerre, ma soprattutto cercano di capire come si sono svolte. Quello che si sta affermando oggi nella riflessione storica sulla Grande Guerra non è più andare alla ricerca del colpevole come si faceva in passato e come si era fatto fin dal momento in cui la guerra inizia, ma è quello di andare a capire le ragioni per cui milioni di uomini furono trascinati da pochissimi uomini che decidevano per loro in questa grande carneficina, e nonostante la consapevolezza e l'esperienza quotidiana della carneficina di massa rimasero a combattere, salvo pochi episodi di ammutinamento, di diserzione, rimasero a combattere per 53 mesi, come lei ricordava. L'altro aspetto è che la nostra difficoltà della Grande Guerra è che ci poniamo sempre un atteggiamento, giustamente oggi dominato dalla convinzione che la pace è etica e la guerra no, di polemica nei confronti della Grande Guerra, come se fossero stati degli stupidi, dei violenti, dei sonnambuli, come dice il titolo di un bel libro sulla Grande Guerra, ma il cui titolo secondo me è sbagliato,
ecco,
non erano sonnambuli.
Libro, vogliamo ricordarlo, I sonnambuli è il titolo di un libro di uno storico inglese?
Beh, precisiamo innanzitutto che I sonnambuli è il titolo di una trilogia di romanzi di Herman Brock, che riguardava proprio il modo in cui l'umanità europea va verso la tragedia della guerra, mentre Christopher Clark, l'autore di un libro storico molto dettagliato sulle origini della Grande Guerra, si intitola ugualmente I sonnambuli, ma credo che sia un titolo che contrasta invece con la dimostrazione che lui dà che quelli che agirono per decidere la Grande Guerra sapevano quello che stavano facendo, anche se poi il gioco gli sfuggì di mano perché dai diplomatici la decisione passò ai comandanti militari e quelli molto spesso non ragionano ma semplicemente comandano. In questo caso questi sonnambuli in realtà erano persone convinte che stavano agendo per difendersi. L'altro aspetto paradossale è che noi guardiamo la Grande Guerra come una carneficina deliberatamente voluta o dalla Germania o dall'Austria-Ungheria o dalla Russia, ma in realtà noi sappiamo che quando inizia tutti dichiarano, e questo convince il popolo, convince persino i partiti pacifisti, antimilitaristi come i socialisti, che la patria è aggredita. Anche la Germania, che dichiara guerra, la dichiara perché dice: io sono aggredita dalla mobilitazione generale russa e dal pericolo di essere schiacciata in questa tenaglia tra la Francia e la Russia. Quindi l'unico paese che entra nella Grande Guerra con un programma di conquiste territoriali è l'Italia nel 1915. Questo spiega anche perché un'Europa dove la maggioranza dei parlamenti era contro la guerra. Era contro la guerra perché i partiti dominanti, i partiti prevalenti erano partiti antimilitaristi, antiimperialisti, come i socialisti in Germania, come i liberali neutrali di Giolitti in Italia, come i radicali francesi. Nonostante tutto accettano questa guerra perché sono convinti che è una guerra di difesa per salvare la patria, e convincono anche la Seconda Internazionale a sfasciarsi e a votare i crediti di guerra e a schierarsi con la propria patria in pericolo.
Allora, noi vogliamo continuare a capire come oggi viene ricordata la Prima Guerra Mondiale. Vogliamo continuare a parlarvi della memoria della guerra. Allora andiamo a Sarajevo, dove sabato, per ricordare i 100 anni dell'attentato che costò la vita a Francesco Ferdinando, si sono svolte le manifestazioni. Sono manifestazioni molto diverse, l'abbiamo letto sui giornali nei giorni scorsi. Ad un secolo dal 28 giugno del 1914, ricordare la guerra non è certo occasione di pace.
Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljivu mozaka. Mozgova.
Kažu da je Bosna samo država za rođaka i da smo na vrhu liste po odljivu mozaka. Opet Iran pravi nuklearne bombe, žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Što je babi milo, kojoj se istilo, kažu na Jamajci ganđu prodaju na kilo. Nemoj vode vruć, kod nas tropu ubija, igrali smo dobro, ali zajebo nas sudija. Kažu ako nema štab, odmah ti ga stave. Kažu da su plavke grupe, nego tuke i brinete, i da opus bude bolji, skaši kome gete. Kažu neće nikad prestat glave da nam pune, sve dok je ovaca neće palit vune. Kažu spale su nam gaće, zagrizli smo udice, glave nam u pjesku, nezaštićene guzice.
Kažu da je smak svijeta relativno blizu i da su nas banke uvukle u krizu. Ne tjeraju na izbore svake dvije godine, a ja to sam za kafonu i marihuanu. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, majmunu je dovoljna banana. Od Vatikana do Irana, kao da smo juče pali s grana. Od Vatikana do Irana, ilegalna je marihuana.
Eccoli, erano Dubbiosa Collective, spero di averlo pronunciato correttamente. Sono un gruppo rock ska, sono bosniaci, sono una delle voci più critiche della commemorazione. Ne parliamo con Marina Lalovic, che nel frattempo ci ha raggiunti qui in studio. Buongiorno Marina.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Marina Lalovic è una giornalista serba, è nata a Belgrado, è stata corrispondente per la televisione serba e per il quotidiano Politica ed è una delle voci di Radio 3 Mondo. Il 27 giugno noi abbiamo trasmesso il suo reportage Sarajevo, cuore d'Europa, anzi Sarajevo, cuore d'Europa?
Sì, c'era un punto interrogativo appunto, che noi cercavamo la risposta qualche settimana prima del grande evento del 28 giugno, ovvero della grande commemorazione che avete menzionato ovviamente prima a Sarajevo. Abbiamo cercato più che altro di intervistare diverse voci.
Ma intanto ti interrompo, ho detto bene Dubbiosa Collective, che cosa dicono?
Sì, Collective con la K.
Ecco, cosa dicono in questa canzone?
Diciamo che Dubbiosa, noi abbiamo sentito e conosciuto Vedran, uno dei bassisti, il leader del gruppo, sono uno dei gruppi che che, come dicevi, è nato 10 anni fa e cerca di fare una critica al sistema politico non solo bosniaco ma quello balcanico, perché pur essendoci ovviamente stata una guerra nel 92, pur essendoci diciamo diverse sfaccettature di questi Balcani, i problemi sono quelli che persistono e che uniscono questi popoli. Invece alcune delle loro canzoni dicono che i primi a riconciliarsi paradossalmente in questi anni erano i dealer della droga, i mafiosi e la musica brutta, ovvero turbo folk, che è un genere musicale per i nostri ascoltatori che ovviamente è nato in questi anni degli scontri, che rappresenta un surrogato negativo culturale dei Balcani.
Io ti interrompevo, tu stavi parlando delle difficoltà, dei problemi di questa commemorazione. Quali sono i principali problemi che hai?
Ma i principali problemi sono soprattutto la figura di Gavrilo Princip, che ovviamente è il leitmotiv di ogni tipo di commemorazione. Ovviamente Gavrilo Princip si trova a dividere nuovamente questa regione, i Balcani. Viene visto come un eroe in Serbia, in Repubblica Srpska, che è la parte serba della Bosnia, mentre in Federazione di Bosniaca, nonché in Croazia, viene visto come un assassino e un terrorista. Una questione che divide paradossalmente e naturalmente questo territorio, perché una storia viene rivisitata, la storia è stata tante volte cancellata e si è ripartiti da capo. Ovviamente anche nel caso delle commemorazioni della figura di Gavrilo Princip ci sono varie interpretazioni. Quello che mi ha incuriosito, e devo ribadire un'altra volta, io sono stata per la prima volta a Sarajevo, sono nata a Belgrado, è stata una grandissima emozione sia personalmente che professionalmente, e trovare proprio varie sfaccettature, varie interpretazioni.
Per esempio,
ovviamente trovi delle persone, c'era una delle nostre interlocutrici che diceva: io sono tipica sarajevese e dunque è ovvio, è normale che Gavrilo Princip per me è un terrorista. Io questo non lo sapevo, per esempio. Sì, potevo immaginare, però che è ovvio non lo sapevo. Cioè, ed è diverso quando una persona con la quale stai parlando ti dice
Gentile,
una cosa del genere.
Professor, era un terrorista Gavrilo Princip?
Beh, sicuramente era un terrorista come lo era Oberdan quando progettò di assassinare l'imperatore Francesco Giuseppe. E per gli austriaci è un terrorista, lo impiccarono, infatti per gli italiani è un patriota dell'irredentismo. Cesare Battisti fu impiccato perché traditore dell'esercito austro-ungarico al quale lui apparteneva come cittadino austro-ungarico nato nel Trentino. Per noi, per gli italiani, è un patriota dell'irredentismo. E questo è l'inevitabile quando ci sono guerre di questo genere, in cui addirittura poi il confine non rappresenta più l'appartenenza patriottica perché ci si sente diversi. Un'azione terroristica è un'azione patriottica. Gavrilo Princip, forse viene adesso enfatizzata la figura di questo povero ragazzo di 19 anni che era esattamente nutrito di quegli stessi ideali nazionalisti di cui si nutrivano moltissimi giovani nell'epoca del Risorgimento. È evidente che per alcuni è un terrorista perché assassinando l'arciduca, si dice, ha provocato la grande guerra, e per gli altri è un patriota perché voleva neanche unire la Bosnia alla Serbia ma creare un grande slavo. La ragione per la quale lui decide di assassinare, lui e gli altri sei ragazzi, ma soprattutto lui che è la mente più consapevole e lucida del gruppo, non è perché volessero eliminare l'arciduca che opprimeva i serbi, ma perché l'arciduca aveva un progetto di creare gli Stati Uniti dentro l'impero austro-ungario, e questo avrebbe dissolto il movimento irredentista serbo, non per la grande Serbia ma per la grande Jugoslavia. Da questo punto di vista possiamo dire fu un bravo terrorista patriota.
E appunto, menzionando la Jugoslavia, proprio lì giace, diciamo, questa dicotomia dei pensieri, se possiamo definirla così, ovvero che sono gli stessi bosniaci che, anche a parole di alcuni degli intervistati, si sentono non tanto bosniaci quanto austriaci, soprattutto a ridosso della commemorazione. Ovviamente ci sono queste varie sfaccettature di sentirsi appartenenti a un raggruppamento politico storico che in qualche maniera inevitabilmente divide. Io vorrei solo un attimino riportare l'importanza di questi Dubbiosa Collective che sono stati intervistati. Il gruppo dice: sì, il 28 giugno a Sarajevo è importante ricordare, ma dal punto di vista storiografico non assolutamente politico, e ogni commemorazione, ogni cerimonia per forza risveglia delle divisioni, e molti di questi ragazzi non erano presenti a Sarajevo e dicevano che volevano evitare questa parada kitsch dei rappresentanti europei, appunto, che poi alla fine il grande concerto potevano vedere in pochi all'interno di Viečnica, mentre i cittadini la vedevano dei grandi schermi. Dunque ci sono vari livelli, varie sfaccettature, ma una parte del popolo è arrabbiata. Ecco, questo è quello che abbiamo raccolto.
Allora, vi vogliamo far ascoltare una clip del reportage di Marina Lalovic proprio su questa divisione delle memorie.
Mi chiamo Edina Avdispahic, sono laureata in architettura e sono anche la guida turistica.
È lei che Gavrilo Princip ha studiato, e per lei chi è Gavrilo Princip oggi?
Sono tipica sarajevese, perciò per noi è un terrorista. Durante il periodo del socialismo alla scuola si insegnava che Gavrilo Princip doveva essere un eroe perché si voleva liberare dall'un altro. Per me personalmente, qualsiasi persona che uccide un'altra persona per me è un assassino e un terrorista. Non c'è spiegazione a quale scopo. Per me Arciduca Ferdinand non era tirano, perché nel periodo austro-ungarico a Sarajevo e anche in Bosnia ed Erzegovina si è costruito tanto, anche ha fatto ferrovia, abbiamo dato la luce alla nostra moschea, abbiamo avuto un nuovo piano urbanistico, costruito anche albergo Europa, tribunale, liceo, mio primo liceo, teatro, la nostra cattedrale, perciò non possiamo dire che una persona è tirano se ha dato e ha fatto così tanto per Sarajevo.
Gavrilo Princip in parte della Bosnia e Herzegovina, chiamata Federazione, è considerato un assassino, mentre nella parte di Repubblica Serba e anche a Belgrado stesso Gavrilo Princip è considerato un eroe. Gavrilo Princip in Croazia viene visto come un assassino, è uguale a Croazia, per esempio, ragazzo che ha ucciso re Alessandro viene visto come un eroe, mentre a Belgrado lo vedono come assassino. Dunque, stop a violenza, io direi. Ogni popolo lo spiega a modo suo. Dipende chi è stato danneggiato.
Marina Lalovic, a riascoltare queste voci, che effetto ti fa? Tu sei stata lì a Sarajevo, sei di Belgrado, che impressione hai di fronte a questi conflitti di memoria?
Sono molto triste, ecco, ti posso dire questo. Sono triste non perché cioè, è stato commemorato un attentato o i modi in cui si è scelto, perché poi sappiamo che a Andrić Grad, vicino Višegrad, Repubblica Srpska, hanno fatto un contra commemorazione, eccetera. Sono triste che ancora ci sono, diciamo, la nostalgia per alcuni, diciamo, degli episodi della storia che continuano a dividere i Balcani dove provengo. E soprattutto vorrei ribadire un altro concetto di Canita che dice: la storia non è bianco e nero, è a pois.
Allora, Emilio Gentile, la storia è a pois, non è in bianco e nero?
Ma la storia ha solo il colore della ragione, che naturalmente può essere multicolore come un caleidoscopio. Non è né a pois né in bianco e nero, è un caleidoscopio che cambia con l'approfondimento della conoscenza attraverso i documenti e con la riflessione che noi facciamo su questo. Celebrare la Grande Guerra è ridicolo, le guerre non si celebrano, ci si riflette sulle guerre, si riflette sulle guerre. In questo caso quello che diceva la nostra collega giornalista è veramente, no, non sono giornalista, però collega perché è giovane come me, è il fatto che questa nostalgia per l'impero austro-ungarico come l'impero della buona amministrazione è presente anche in Italia. Da questo punto di vista i Balcani non sono molto lontani da come è stato vissuto e tuttora viene vissuto l'esperienza dell'impero austro-ungarico anche da parte di coloro i quali dicono probabilmente averlo distrutto è stato un rinviare di 100 anni quello che ancora oggi si persegue, una corretta amministrazione di popoli che si sentano cittadini e non etnie. Questo purtroppo non è soltanto nei Balcani che non è ancora ottenuto, ma anche in tutto il resto d'Europa e ahimè anche del mondo.
E allora noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Marina Lalovic e ringraziamo
Grazie
Emilio Gentile per questa prima puntata che abbiamo condiviso. Allora, stiamo ascoltando la sigla di coda del nostro programma che ci accompagnerà per 20 puntate. È Stelutis Alpinis, un coro alpino in questa bella versione cantata da Francesco De Gregori. Noi oggi alla consola avevamo Enrico Murgia, La Grande Guerra, Sogni e Macerie di un secolo fa. È un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini che vi danno appuntamento a domani e vi ricordano che oggi alle 17 in Ad Alta Voce Marco Paolini comincia la lettura di Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Lo ascolteremo per tutto il mese di luglio. Vi ricordo il nostro sito internet lagrandeguerra.rai.it. Domani parleremo della guerra delle idee con Mario Isinenghi e Antonio Scurati. A domani.
Per segnarla c'è una croce, chi l'ha messa non lo so, ma è lassù che dormo in pace e per sempre dormirò, ma è lassù che dormo in pace e per sempre.